L'errore della concettualizzazione. Un passaggio tratto dalla Isha Upanishad. Io sono Libero Gentili e questa è Eudemonia. Buon ascolto.
Io volevo prendere a prestito alcuni passaggi degli Upanishad in modo tale da confrontarci su quel concetto che si basa sulla uguaglianza, non un'uguaglianza sociale, sulla parità delle visioni, Brahman, Maya. Queste due visioni che sono, diciamo, i cardini fondamentali di questa filosofia portano a suddividere, a distinguere due realtà, o meglio, una condizione reale, che è quella che abbiamo attribuito al trascendente, quella che va al di là della condizione umana, quella alla quale ogni uomo aspira, e l'irreale che abbiamo definito velo di Maya, che è l'illusorietà di questo mondo. Ora, naturalmente, la nostra capacità intellettuale, il modo in cui lavora la nostra mente, deve per forza accettare queste due categorie. Pensate che ogni nostro comportamento è fatto per categorie, quindi la mente fondamentalmente concettualizza. Se noi non avessimo la possibilità di concettualizzare, probabilmente il mondo sarebbe un po' una sorta di caos, più di come lo sia oggi. Questa concettualizzazione esasperata però porta a travisare molto spesso la realtà ultima. Da quando ci alziamo alla giornata, il nostro modo di procedere è fatto per categorie. Quello mi fa bene, quello mi fa male, questo mi piace, questo non mi piace, questo mi è simpatico, quello mi è antipatico. Per categorie. Naturalmente le categorie vengono scelte sulla base delle nostre inclinazioni, delle nostre preferenze. Però, se volessimo andare oltre questa categorizzazione che è tipica della mente umana, potremmo dire che esiste il concetto dell'identità o dell'identicità, che nella filosofia upanishadica viene definito samatvam o samatha, che è la stessa cosa. Sama significa identico. Samatvam o samatha è l'identicità delle cose. Sulla base di questa affermazione, che tutte le cose sono identiche, arriviamo ad esprimere questo concetto, che Brahman e Maya sono la stessa cosa. E noi abbiamo già alluso a questa deduzione, abbiamo già fatto questa deduzione. Cos'è Maya l'illusione, se non la veste del Brahman, la quale il trascendente appare agli occhi dell'uomo? Se non ci fosse questo vestito, probabilmente io non potrei riconoscere chi indossa questo vestito, se non conoscessi la veste esterna di questa realtà. La veste naturalmente è materialmente differente da chi la indossa, ma nell'aspetto caratteristico sono la stessa cosa. Quindi noi riusciamo ad avere l'intuizione di questa realtà trascendente solo perché la sua veste ci appare quotidianamente agli occhi. Di conseguenza però dobbiamo anche affermare che veste e colui che indossa la veste sono la stessa cosa. Quindi in virtù di questo samatvam, quindi Brahman e Maya concettualmente sono diversi, sostanzialmente sono la stessa cosa. Se il Brahman è in ogni cosa che io vedo, perché ogni cosa che vedo è la veste di Brahman, in definitiva mi riporta ad avere il concetto del trascendente, questo significa che non c'è più una gerarchia religiosa, non esiste più. Tutto crolla, perché porta a smantellare tutto ciò che è stato costruito in virtù di una organizzazione clericale, in virtù di un'organizzazione ecclesiastica, di qualunque fede si tratti. E non ci sono più gli intermediari a questo punto, capite? Se è vero che questo è così, è perché deriva dalla Isha Upanishad.
Quello è pieno. Questo è pieno. Dal pieno procede il pieno. E quando dal pieno la pienezza è sottratta, che rimane? Niente, direste voi, rimane il pieno.
Quindi questo vuol dire che 2 meno 2 quanto fa? 2. Questo va a frantumare la nostra capacità di concettualizzare. E questa è una rivoluzione. Perché se tra me e il trascendente non c'è sostanzialmente non c'è nessuna differenza, ma solamente una capacità di manifestarsi nel mondo, ma questa è solamente una cosa secondaria, perché fondamentalmente, sostanzialmente siamo la stessa cosa. Allora, il concetto è un elemento di giudizio troppo povero per poter afferrare la pienezza della realtà, capite? Ecco perché l'uomo deve smettere di concettualizzare, perché non lo porterà mai nella giusta direzione, lo porterà sempre a sviare le sue ricerche, sempre a travisare. Anche il più incallito materialista, anche il più incallito realista, non può affermare fino in fondo con certezza che la realtà che cade sotto i propri occhi è l'unica realtà che esista. Nessuno può fare questa affermazione, perché tra il visibile e quello che non si vede c'è un abisso talmente grande, talmente enorme, che nessun filosofo possa colmare questa enormità, questo divario. Tra la realtà e quello che non si vede c'è un abisso infinito. La realtà di una pietra, di un sasso, per l'uomo pragmatico, quale potrà essere? Solo ciò che io posso fare con quel sasso, con quel mattone, con quella pietra. E non quello che questa pietra, questo masso, possa suscitare in un poeta, in un filosofo. Cioè questa condizione dell'animo. La persona che è volta verso l'osservazione dell'ultima realtà e non si ferma solamente alla prassi quotidiana, ma realizzerà attraverso questa elaborazione che tutto è samatvam, tutto è pienezza. E anche questo c'è un rovescio della medaglia, ecco perché è difficile questo discorso, perché nel momento stesso in cui io realizzo dentro di me che tutto è pienezza, al tempo stesso la vita quotidiana mi appare grigia, superflua e inutile. Rinunciare al grigiore della quotidianità è una condizione indispensabile se vogliamo andare avanti, l'autosacrificio. Possiamo vivere dignitosamente come persone, possiamo essere persone rispettabili e rispettate, possiamo rappresentare il punto di riferimento per il nostro ambito familiare, sociale, lavorativo. Questo non significa che il nostro modo di interpretare la realtà debba essere conforme alla quotidianità, a tutto ciò che la gran parte della gente possiede. Il nostro punto di riferimento interiore può consentirci di progredire andando avanti con dignità, ma di prendere, di imboccare una certa strada particolare. Questo non pregiudica le vostre qualità, non pregiudica le vostre possibilità. Certo, in alcuni momenti cruciali certe scelte vanno fatte, però possiamo persino affrontare certe scelte considerandole come inevitabili, non attribuendo a loro quella passione che normalmente l'uomo dà anche alle cose futili. Noi ci appassioniamo troppo dei fatti. Se abbiamo una casa nuova, se abbiamo un'auto nuova, tutto diventa portato nella nostra condizione verso quella novità. Il nostro modo di dire oggi, novità, ci sono novità, portati verso la novità. Quindi noi viviamo con un entusiasmo esasperato verso cose. Perché? Perché sono cose che naturalmente compensano il nostro vuoto interiore. Cerchiamo di compensare con questi oggetti, con questi beni, il nostro vuoto interiore. Tanto queste cose esteriori non compenseranno mai quelle profonde lacune se non ne prendiamo atto e non ci gettiamo uno sguardo dentro. È da lì che dobbiamo risalire, non dall'esterno, da dentro di noi. Allora il filosofo ha questo problema, che è estasiato dalla consapevolezza che il mondo è veramente l'apparizione del trascendente, da questa meraviglia nel vedere le cose, anche persino i nostri nemici, nel nemico, nella persona che ci osteggia, come una forma del trascendente. E questo è il più grosso atto di amore che possiamo fare verso gli altri, ma al tempo stesso questo ci rende la vita invivibile, perché appare troppo banale la quotidianità. E allora dobbiamo fare questo sacrificio, rinunciare alla nostra realtà esterna e rivalorizzare, vedere e valorizzare attraverso il nostro martirio, attraverso il nostro autosacrificio, questa condizione, per poterci spingere in quella via, verso quel percorso.